E allora adesso vi faccio fare un viaggio nell'Antico Testamento, dove le cose nell'Antico Testamento a volte erano particolarmente dure e difficili, forse difficili da comprendere, però c'è una lezione che da imparare per tutti noi. Andiamo in Secondo Samuele. Secondo Samuele, al capitolo 6, c'è un'esperienza, c'è una storia importante. Davide, il re Davide, era ancora abbastanza giovane, erano successi degli incidenti, delle guerre, avevano rubato in qualche maniera l'arca della testimonianza, poi avevano avuto, questi che l'avevano rubata, dei grossi problemi, se vi leggete tutta la storia. E a un certo punto Davide dice: adesso la vado a riprendere. Vi leggo tutta la storia, è una storia pesante ma anche interessante, e qualcosa dovremmo imparare da questa storia. Davide radunò di nuovo, il capitolo 6, il primo versetto, tutti gli uomini scelti di Israele, in numero di 30.000. Poi si levò e partì con tutto il popolo che era con lui da Bale di Giuda per trasportare di lì l'arca di Dio, la quale si chiama col nome stesso dell'Eterno degli eserciti che siede sopra i cherubini. L'arca di Dio era quella cassa di legno rivestita d'oro che dentro aveva la legge, la manna e la verga di Aronne. Vi ricordate questo episodio quando gli ebrei attraversano il deserto? Dio gli dà la legge, e quando gli dà la legge gli dice di costruirsi praticamente una scatola di legno rivestita d'oro con dentro appunto questi oggetti che rappresentavano la presenza del Signore. Voi sapete che Dio nell'antichità viveva in mezzo al popolo del Signore, ma non abitava nelle persone in specifico come ha scelto di fare oggi. Quindi Dio all'epoca abitava in questa cassa di legno, se così posso esprimermi, e era simbolizzato da queste cose. Questa cassa era particolare, avrete visto hanno fatto decine di film sull'arca perduta, sull'arca dell'alleanza, insomma su queste cose che rappresentano quello che dovrebbe essere la presenza di Dio, perché purtroppo l'uomo, essendo idolatra, deve sempre focalizzare sulla materia anziché entrare nella realtà biblica dove Dio è spirito e chi lo adora deve adorare in spirito e verità. Però leggendo questa storia noi capiamo, perché Dio parla sempre attraverso dei simboli in maniera che noi possiamo comprendere dalle cose materiali la verità spirituale. Quindi noi ci ritroviamo che posero l'arca, il verso 3, di Dio sopra un carro nuovo. Se noi leggiamo la legge nel Levitico, ci diceva che questa arca doveva essere trasportata sulle spalle. Questa arca aveva due anelli per parte, quindi aveva quattro anelli nei quali passavano delle stanghe, e i sacerdoti dovevano caricare questa cassa, questa arca che conteneva appunto l'arca dell'alleanza, conteneva la legge, conteneva tutto quello che rappresentava il Signore, e se lo caricavano sulle spalle. Allora Davide, sicuramente pensando di far bene, invece di rispettare le regole, invece di rispettare la legge che gli era stata data, carica questa arca, la carica sopra un carro. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, non un carro qualsiasi, un carro nuovo, un carro bello, un carro adatto, La tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, guidavano il carro nuovo. Quindi questo Uzza e Abinadab guidavano questo carro, erano loro i responsabili di questa operazione. Così condussero via l'arca di Dio dalla casa di Abinadab, che era sul colle, e Aio andava davanti all'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti all'Eterno ogni sorta di strumenti, di legno, di cipresso, di cetre, arpe, tamburelli, sistri, e cembali. Ecco qua torniamo di nuovo in Africa con grandi salti, con grande gioia, con grande folklore, no? Come diceva il nostro fratello Emanuele, dice in Africa siamo diversi. Effettivamente la cultura è diversa, il modo di esprimersi è diverso, ma qui siamo abbastanza vicini all'Africa, no? Siamo in Israele e anche lì salti, danze, musica e tutto il resto. Ma non è vietato cantare, saltare anche qua in Italia, eh? Non fa proprio parte della nostra cultura, però davanti al Signore tutto ha un senso e una logica. Quindi dice a un certo punto il verso 6 che giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché i buoi inciampavano. Quindi immaginate la scena, questo ha la responsabilità di guidare questo carro, l'altro è davanti e lui è di dietro e a un certo punto i buoi inciampano e questo carro si gira e l'arca del Signore che è lì sta per cadere e lui appoggia le sue mani lì, ma che dice? Dice che morì. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Uzza, che è là, e lo colpì per la sua colpa. Ed egli morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Ecco perché vi dico, quando leggiamo nell'Antico Testamento troviamo delle cose. Lui in buona fede pensava di fare bene, ma c'era un problema di fondo, che quell'arca non era trasportata nella maniera corretta. E non essendo quest'arca dell'alleanza, quest'arca della testimonianza portata sulle spalle, come ci è insegnato nella legge, che succede? Succede che Uzza muore, perché è come quando tu vai a mettere le dita nella corrente e puff, finché la 220 te la puoi anche cavare, ma se c'è la 15.000 non te la puoi cavare. E lì è successa una cosa del genere, perché ci sono delle cose che sono assolutamente vietate. Diceva: quella la dovete portare in quella maniera. E se andate a mettere le mani in quel quadro elettrico, là c'è la 380. È tutto chiuso e deve stare chiuso. Nessuno deve andare là dentro con le sue mani. D'accordo? È chiarissimo. Se non rispetti le regole, ne esci morto. D'accordo? Se c'è il motore in moto e andate a mettere la mano là in mezzo, la vostra mano non esce più. Esce fuori un frullato. Adesso i motori nuovi sono tutti protetti, ma i vecchi motori, come nel suo camion là, c'è tutte ste cinghie, tutte ste pulegge. Se ti vai a mettere una manina là in mezzo, truc, non c'è più. E così succede quando noi non rispettiamo la parola del Signore. Non vi spaventate subito, cercherò di spiegarvi meglio che cosa vuol significare questa parola. Questa storia è interessante anche leggerla tutta, perché dice che appunto l'ira dell'Eterno si arrabbia con Uzza perché appunto non aveva rispettato le regole e Davide fu grandemente amareggiato. Davide gli dispiacque da matti, cioè ma come? Io ho incaricato Uzza a fare questa cosa, sono io che ho deciso che dovevano fare così, sono io che ho deciso queste cose, e poi questo muore perché? Perché non ha rispettato le regole, perché ha infilato le mani là dove non doveva infilarle. E questo ci dice molto. Tante volte noi uomini infiliamo le mani dove non dobbiamo infilarle. Non so se mi spiego. A volte noi andiamo a mettere le mani dove Dio ci ha detto c'è un cartello divieto di manipolazione. Noi con le persone dobbiamo insegnargli, parlargli del Vangelo, dobbiamo aiutarle a conoscere Gesù, ma noi non dobbiamo andare a mettere le mani in mezzo agli ingranaggi. Noi non dobbiamo manipolare le persone. Noi dobbiamo mettere le persone in libertà di conoscere Cristo, ma mai manipolare, mai soggiogare, manipolare, usare il nostro potere per far fare alle persone quello che ci pare, nel bene e nel male. L'intenzione era buona. Io tengo sull'arca. Se cade, che disastro. Ma Dio aveva detto, quella la devi portare sulle spalle, non la puoi portare in un altro modo. E quindi, prima di andare a mettere le mani nel quadro della corrente, staccate prima, perché sennò ci rimanete secchi. E questa è una legge fisica, oltre che spirituale. Quindi, ritorniamo al nostro testo. Davide, grandemente, come dire, amareggiato da questa cosa, poi fa un esame di coscienza e dice: ma che cosa ho sbagliato a sto giro, visto che sono io il re, visto che sono io che ho comandato questa cosa, visto che questo è morto alla fine per colpa mia. Andiamo a rivedere. E così Davide si spaventa, non vuole trasportare più quest'arca a casa sua e la lascia in casa di Obed-Edom. Non vi leggo tutta la storia, però ve la leggete poi a casa, no? E questa casa viene grandemente benedetta dalla presenza dell'arca del Signore. Allora lui dice: un momento. La presenza del Signore è una grande benedizione per quelli che ci credono, ma è anche una grande maledizione per quelli che non ci credono, per quelli che non la rispettano. Quelli che l'avevano prima, che l'avevano rubata, si erano ritrovati con malattie, guai, difficoltà, non finivano mai guai, finché hanno detto: venite a prendervi la vostra arca, portatela via da qua, d'accordo? E quando Davide fa questa azione, è vero che Uzza muore, però questo suona campanello d'allarme, non stiamo parlando di niente, la presenza del Signore è reale, come è reale la corrente dentro il quadro elettrico, quindi attenzione dove metti le mani, e quindi attenzione a rispettare le regole. E questo, non so se riusciamo a collegare le cose insieme. Ebbene, la casa di questo Obed-Edom che credeva nel Signore viene grandemente benedetta. Allora Davide, dopo un po' che si è ripreso dalla rabbiatura, dal mal di pancia e dalla paura, perché comunque credo che anche la paura, perché dici: ma se Dio è così tremendo, io sono sempre un uomo peccatore, come facciamo? Io sono sempre un uomo limitato, come facciamo? Come posso io ospitare in casa mia una cosa così potente, così santa? Se voi guardate questi film che avrete visto sicuramente, tutte le volte che si parla del Santo Graal, tutte le volte che si parla dell'Arca dell'Alleanza, dell'Arca del Patto e così via, è sempre una cosa così tremenda che se la tocchi muori, che se la apri chissà cosa succede, no? E quindi, perché nella sensibilità umana è rimasta questo, perché non conosciamo Dio come il portatore del bene, ma lo conosciamo come il giudice che ci inchioda tutte le volte che sbagliamo qualcosa. Allora, è vero che Dio è anche un fuoco consumante, però attenzione, entriamo in quella relazione di grazia dove Dio è anche nostro Padre. E quindi quando dobbiamo andare a mettere le mani in certe situazioni, rispettiamo le regole. E se dobbiamo mettere le mani in un quadro elettrico, stacchiamo prima la corrente. O sappiamo quello che facciamo, o ci facciamo del male e lo facciamo anche agli altri. Perché ci sono le regole antinfortunistiche? Perché sennò la gente si fa continuamente male e noi abbiamo bisogno di prevenire certe cose. E spiritualmente la prevenzione è anche questa. Noi dobbiamo portare le persone alla presenza del Signore, portare le persone alla conoscenza della grazia di Dio, ma non dobbiamo mai manipolare la loro volontà. Le persone devono maturare, crescere, fare le loro scelte. Non le vogliono fare? Non è un problema. Arriverà il tempo che le faranno. Arriverà il tempo che Dio gli dà la grazia di crescere e di finalmente decidere di fare quello che devono fare. Non lo devono fare perché glielo dico io, ma lo faranno perché amano il Signore, perché scelgono di amarlo. Finché sono io che spingo gli altri, io sono come quell'uomo che sta facendo qualcosa di molto pericoloso. Non possiamo fare queste cose. Pericolo di morte. Chi tocca i fili muore, c'è scritto su. E non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Quando vedete quel cartello, chi tocca i fili muore, non è uno scherzo. Non toccate quei fili. E quando Dio dice, se non rispetti la mia parola, io e te non ci vediamo, non sta scherzando. Ma non vi voglio presentare Dio come giusto giudice, benché lo sia, perché il giudizio è caduto su Gesù ed è importante che noi impariamo ad aver fiducia. Quindi entriamo nella presenza di Dio nella maniera giusta. Allora Davide si rincuora, organizza le cose secondo la volontà di Dio, mette sulle spalle dei sacerdoti questa arca e offre lode e ringraziamento al Signore. E se leggete questa storia, voi vi trovate che Davide accompagna questa arca con canti, con salti, con danze, con cose, con una gioia esagerata. Perché? Perché stava facendo finalmente la cosa giusta nella maniera giusta. Quindi la presenza di Dio nella nostra vita è fondamentale. È possibile. Ed è volontà di Dio che questo avvenga, che Dio abiti, come dice in una traduzione, tabernacoli. Il tabernacolo è abitazione, no? Nelle chiese cattoliche c'è quello che chiamano il tabernacolo, perché loro pensano che Dio abiti lì dentro. Ma che Dio li aiuti e li benedica, però Dio non ha scelto di abitare dentro qualcosa di materiale. Dio ha scelto di abitare, di tabernacolare, di abitare, di convivere nella nostra realtà umana. E allora ecco di nuovo perché noi non dobbiamo andare a manipolare gli altri, ma dobbiamo semplicemente aiutarli ad ospitare il Signore, aiutarli ad invitare la presenza di Dio nella loro vita. E così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca dell'Eterno con gridi di giubilo, il verso 15, e al suono della tromba. E così le cose, poi, se leggete la storia, questa arca viene ad abitare, viene ad essere depositata a casa sua, poi dopo gli viene costruito poi il Tempio, che Davide dice voglio costruire il Tempio, poi dopo Dio gli dice no, tu non lo costruisci perché hai fatto troppi guai nella tua vita, hai sparso troppo sangue. Sembra uno scherzo, ma Dio dice no, tu prepara tutto, poi ci penserà tuo figlio a farlo. E anche qui ci apre la memoria a qualcosa di importante. Tu hai fatto troppe guerre, quindi a Dio non piacciono le guerre. Tu hai sparso troppo sangue, quindi a Dio non piace che si sparga il sangue. E questo ci fa riflettere. Però Dio poi gli dice, tuo figlio mi costruirà una casa. E allora Davide poi prepara tutti i materiali, prepara tutto perché il figlio Salomone costruirà il Tempio, il famoso Tempio di Salomone, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza. Ai tempi di Gesù esisteva già un altro tempio, che era un tempio che era stato ricostruito dopo la deportazione di Babilonia. Il tempio era stato distrutto e poi dopo è stato ricostruito, e già l'Arca dell'Alleanza all'epoca non se ne parlava più, quindi probabilmente era già stata sparita o distrutta. Ma il popolo di Israele ancora credeva che la presenza di Dio fosse solo nel Tempio di Gerusalemme. Gesù arriva e dice, guardate che il tempo è cambiato. Se quando noi leggiamo il discorso di Gesù con la Samaritana, i Samaritani dicevano, i nostri padri dicono che è su questo monte che bisogna adorare. Voi dite che è Gerusalemme. Come la mettiamo? E Gesù gli risponde, guardate, il tempo è venuto che né a Gerusalemme né su questo monte i veri adoratori adoreranno il Padre, lo adoreranno in spirito e verità. E quindi questo avverrà ovunque ci sono i figli di Dio. E non per niente Gesù dice che dovunque due o tre sono nel mio nome, io ci sono. E allora dove c'è Gesù, noi possiamo adorare. possiamo entrare in questa presenza con un cuore libero, con un cuore riconoscente, con un cuore pieno di gioia. Vi ho letto questa storia pesante, che però ci fa riflettere, perché tante volte noi umani riflettiamo solo davanti alla morte. Quello è un esempio, no? Grande, forte. Lui non ha paura di niente, ha paura di nessuno, cintura nera di tutta una serie di robe, no? Però di fronte alla morte anche lui si mette in ginocchio e dice: momento, il Signore mi ha fatto grazia, aspetta che è meglio che mi metto in ordine, è meglio che ci penso. Ma non solo lui, tutti noi nella nostra vita a volte pensiamo a Dio solo perché siamo di fronte alla morte. Io vi invito a pensarci prima, perché arrivarci pronti è sempre meglio. E nella vita Dio ci dà l'occasione, a volte attraverso sofferenze, attraverso difficoltà, di riflettere. Io ricordo quell'uomo che sta camminando qua, che è il papà di Franca. Io ricordo 30 anni fa, se non sbaglio, che era morto. Lui era morto, ma non conosceva il Signore quando è morto. Eppure il Signore gli ha dato la possibilità di risuscitare. La Chiesa pregava, la famiglia pregava. Dio gli ha dato una seconda opportunità e adesso lui è insieme a noi, e non solo insieme a noi, ma è anche nato di nuovo, è anche un uomo nuovo dentro. Tante volte non ci lasciamo convincere dalle cose se non arriviamo in punto di morte, però fratelli, francamente, non obbligate il Signore a portarvi sempre al limite. Potete ravvedervi prima, eh? Perché c'è poi qualcuno anche che non fa in tempo, eh? E siccome sono cose importanti queste, sono cose che durano sempre. E allora nel Nuovo Testamento ci ritroviamo che è vero che siamo entrati in una relazione di grazia con Dio, ma è sempre vero che chi tocca i fili muore. Siete cristiani? Ma se fate delle stupidaggini, le pagate. Siamo stati chiari? Se commetti adulterio, il tuo matrimonio va a farsi friggere, anche se sei un cristiano. Se ti comporti male e passi col semaforo rosso, prendi la multa, anche se sei un cristiano. E ti va bene che prendi la multa, perché se ti arriva un tir, non è solo una multa, diventi una frittella. Fratelli, non basta essere nati di nuovo, abbiamo bisogno di imparare a rispettare il Vangelo. Perché Dio dice che è anche un fuoco consumante, perché le sue regole sono chiare, come quelle che c'è sul quadro elettrico: chi tocca i fili muore. Non si toccano i fili quando c'è la corrente dentro. E la corrente non la vedi, ma c'è il cartello che ti dice: stai lontano da qua. Nel Nuovo Testamento è vero che le cose sono cambiate, è vero che Dio è Dio di grazia, ma quando leggiamo in Corinzi, che ci parla della Santa Cena, ecco perché vi ho tenuto la Santa Cena per ultimo, ci dice che il pane che noi mangiamo è la comunione col corpo di Cristo. Ci dice che il vino che beviamo è la comunione col suo sangue. E ci dice che c'erano anche quelli che vivevano questa realtà in modo indegno. E cosa intendiamo per indegno? Cosa intendeva l'Apostolo Paolo? Andiamo a leggere. Capitolo 11 della Prima Corinzi. Capitolo 11, dal verso 23, dice: ho ricevuto dal Signore ciò che anche vi ho trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: il calice è questo, il calice del nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso. Perché se si fermasse qui, dice ok, allora facciamo come quelli che alla Santa Cena non la fanno mai, così abbiamo risolto il problema. Eh? Perché ci sono molti di quei cristiani che pensano di scavarsela semplicemente dicendo no, ma la Santa Cena non la facciamo mai. O come quei cattolici che sì, vanno alla messa ma non si confessano e non prendono mai l'ostia. Perché hanno paura che se si tocca i figli si muore, no? Ma c'è qualcosa che ci isola da questa morte, che ci protegge da questa morte. Ma dice, or ognuno esamini se stesso. E non dice, esaminati e poi se sei a posto, ok, ma se non sei a posto, scappi. No, or ognuno esamini se stesso e così mangia e così beve. Perché mangia e beve? Perché? Perché questo è accompagnato dalla confessione al Signore. È accompagnato dalla confessione dei propri peccati a Dio, è accompagnato da, se vogliamo, anche la confessione, se ci sono delle cose che non riesci a risolvere col Signore, prendi una persona umana come te e ne parliamo. Perché? Perché nella confessione c'è guarigione. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri affinché siate guariti. Perché ci sono certi peccati che sono malattie vere e proprie. Adesso dicono che tutto è malattia, eh? L'omosessualità è malattia, l'andare a donne è malattia, sono tutte malattie, però nella Bibbia si chiamano peccati. E queste cose, se noi le affrontiamo nella maniera biblica, anche la pedofilia o qualsiasi altro peccato che si possa pronunciare, che ci fa schifo solo a pensarci, però attenzione, siamo umani e queste cose non sono, ce l'hanno solo gli altri. Questi sono i peccati della razza umana, non sono le scimmie che fanno queste cose, sono gli umani che fanno queste cose. E siccome gli umani siamo tutti della stessa razza, è vero che siamo nati di nuovo, ma è vero anche che ci dobbiamo rivedere e convertire. È vero anche se nella nostra vita c'è ancora i residui di questo passato, il Signore non ci esclude dalla sua presenza, ma ci dice prima di accostarci, confessati, riconosci, esaminati. Cos'è questo esame di coscienza? È riconoscere che io sono un uomo peccatore e se tocco i fili muoio. Ma Signore, stacca tu la corrente in maniera che io possa fare quello che debba fare. E ci accostiamo al Signore in maniera degna. Degna perché? Perché lavati dal sangue di Gesù. Dice così, ognuno esamini se stesso e così mangia e beve del calice. Perché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso. Cioè se io mangio e bevo queste cose dicendo ma sì, tanto è tradizione, è religiosità, oppure lo faccio perché lo fanno tutti, oppure lo faccio perché è la domenica, è il giorno del Signore, quindi ci dobbiamo accostare. Se io non riconosco quello che rappresentano questi segni, io sto toccando i fili con le mani scoperte. Perché? Perché il Signore mi dice, guardate, aspetti il ritorno del Signore? Fai questo finché io non ritorno. Fallo sapendo e essendo consapevole di quello che fai. E ricordati che questi segni rappresentano il mio corpo che è stato dato, rappresentano il mio sangue, la mia vita che ha pagato per la tua vita. E quindi ricordati di queste cose, non ti prendere in giro, perché a me non mi prendi in giro, dice il Signore. Tu ti puoi prendere in giro, tu ti puoi raccontare tutto quello che ti pare, ma a me non me la racconti, perché io ti conosco. Quindi non ci prendiamo in giro, ma andiamo dal Signore e diciamo, abbi pietà di me, secondo la tua misericordia. E allora riconosciamo la nostra umanità che sbaglia, ma riceviamo da Dio la grazia di avere comunione con Gesù. E allora facciamo abitare in noi finalmente la presenza del Signore. Questo è uno dei modi con cui Dio abita dentro di noi. Il pane e il vino, pur essendo una sostanza pane e vino, è anche vero che sono presenza di Gesù Cristo per ognuno di noi. Noi non mangiamo solo del pane, ci nutriamo di Cristo. Ci nutriamo di Cristo quando leggiamo la parola, ci nutriamo di Cristo quando abbiamo relazione con i nostri fratelli. Perché Cristo è in te e il tuo sorriso è una benedizione per la mia vita. Perché? Perché Cristo passa da me a te e da te a me. E per il principio dei vasi comunicanti, il livello si livella da tutti. È così che quello che è più sottile addirittura riesce ad andare più in alto. Vi ricordate il fenomeno della capillarità? Per quanto tu senti di essere magro e sottile e insignificante, tanto più la presenza di Dio riuscirà a entrare nella tua vita e riuscirà a sopportare, supportare e sopravanzare ogni ostacolo. E le cose che sembrano impossibili agli uomini, Dio le fa sempre. Dio è meraviglioso. Dio è meraviglioso ed è talmente meraviglioso che fa meraviglie continuamente. E qui ecco che il nostro cuore deve cambiare, ecco che il nostro cuore si umilia, ecco che diventiamo piccolini, ecco che andiamo davanti a Dio e diciamo: Signore, abbi pietà di me. Ma ci mettiamo in contatto in maniera che anche nella nostra realtà umana, proprio per il principio dei vasi comunicanti, il mio livello va nel tuo livello e il tuo livello viene nel mio, perché la presenza di Dio è livellata per tutti. E se ti senti così magro, così sottile, beh, allora andrà molto più in alto. Se voi prendete un panno e lo mettete sopra un secchio, il secchio è a metà, prendete questo panno e voi vedete che l'acqua si arrampica attraverso il panno e vi potete trovare il bagnato fuori. Vi è già successo? Ma com'è che ha bagnato fuori? Per via della capillarità l'acqua sale e poi scende. E questo, ma come? Ma no, ma il secchio non è pieno. Più sei sottile, più sei magro, più sei insignificante, più la presenza di Dio sale nella tua vita. E tu sei capace, anche se in maniera insignificante, di trasportare questa benedizione oltre i confini, oltre i muri. Voi vedete l'umidità che viene su nei muri, è per capillarità. Non c'è una pompa d'acqua che spinge sotto, ma è la capillarità, è questo fatto insignificante di canali così piccoli, ma che comunque fanno venire su tutta l'acqua, che nel caso del muro non ci vorrebbe, ma capite di che cosa sto parlando. Noi abbiamo bisogno della presenza del Signore. Abbiamo bisogno della sua presenza nella nostra vita. Abbiamo bisogno di essere riempiti da dentro di lui. E questo credo che è importante. E quindi non lasciamoci spaventare dalle apparenze. Non diventiamo religiosi, superstiziosi, allora non prendiamo la Santa Cena perché porta male. Qualcuno dice, porta male andare in chiesa. Ah certo, se tu non rispetti il Vangelo ti porta molto male. Ti fa malissimo. Non venire a prendere in giro il Signore e non ti prendere in giro da solo. Ma se ubbidisci al Vangelo, anche se ti senti uno schifo, dici: Signore, mi sento uno schifo. Ma Gesù, io credo in te, perché tu hai progetti buoni per me. Dio ha progetti buoni per voi, non di distruzione, ma di benedizione. E io vorrei che potessimo considerare sempre l'insieme della parola di Dio, perché una volta predichiamo la grazia, l'altra volta predichiamo la fermezza del Signore. La volta scorsa Marco ci ha ricordato: aggiungete alla fede vostra, quindi è grazia ma è anche impegno. La vita cristiana non è monocolore e monotematica. La vita cristiana prende tutti i colori dell'universo. E tu prendi tutti i colori dell'universo, li fai girare e viene fuori il bianco. la luce. Vedete, le stesse cose che esistono nel fisico sono vere nello spirituale. Se voi prendete un disco tutto colorato, lo fate girare, il colore che esce fuori è bianco. Ve lo ricordate? Ce lo facevano vedere a scuola. E così di tutti i colori che Dio ha fatto ognuno di noi, se frulliamo insieme, viene fuori il bianco, viene fuori la luce, quella benedizione. Il nero non c'è più, il nero non esiste. Il nero è solo assenza di luce e noi abbiamo bisogno della luce del Signore. Diamo gloria a Dio. E quindi vorrei semplicemente a questo punto richiamare, perché il tempo vola, richiamare la nostra attenzione a quella parola preziosa che il Signore ci ha dato in Geremia, perché è importante che noi focalizziamo sulle cose importanti. Dio ci ha fatto figli e i suoi figli Dio ci tiene. Dice: voi che siete cattivi sapete fare cose buone ai vostri figli. Ebbene, allora, Dio che è buono farà cose migliori ancora per noi. Quindi è importante che per noi sappiamo entrare in queste dimensioni, ricordandoci quello che il Signore ha preparato. Io ho progetti buoni per voi, progetti di pace, per darvi un avvenire e una speranza. Quindi avviciniamoci a questi segni, esaminando noi stessi, ma nello stesso tempo credendo nel Signore, credendo nella sua parola, credendo che Dio ha progetti buoni per i suoi figli. Tu sei figlio di Dio, sei chiamato ad essere sacerdote, servi il Signore secondo le sue regole. E le sue regole sono: sii umile davanti a Dio, non far finta di essere santo, diventalo davvero, per grazia di Dio. Tu sei chiamato ad essere santo e questa verità è dentro di te. E la santità viene vivendola. Confessione, l'umiltà, la presenza di Dio è quella che ci rigenera dentro. Quindi ognuno esamini se stesso e quindi si avvicina e ha comunione col corpo e col sangue del Signore. Quindi nell'attesa del ritorno del Signore io vi invito ad accostarvi a questi segni, adorando Dio in spirito e verità.